We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through.
good morning to you and you and you and you.
Funzionavano le cose, erano fieri gli italiani.
C'erano tanti rivieni nel trasporto ferroviario e la radio nelle case trasmetteva tulli, 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 pa. Maramau, perché sei morto? Pippo non lo sa. Panevi non ti mancava, ma le gambe, ma le gambe.
A me piacciono di più. La verdura aveva ancora quel sapore che non c'è più. Tutto l'olio con l'imbuto andava giù.
Ma che importa, tanto i treni arrivavano in orario.
Ci portavano in vacanza quando c'era ancora lui.
Maramau, perché sei morto? Matteotti, perché sei morto?
6 milioni, perché sei morto?
Perché in treno c'era un gran concentramento.
Dove andavi poi lo decideva lui.
Era meglio se quei treni arrivavano in ritardo. Ci mandavano a Mauthausen quando c'era ancora lui.
Bellissimo, buongiorno ascoltatori d'Oltrelago e bentornati alla nostra sestante che oggi ha voluto, come dire, cominciare con questa canzoncina per un motivo, perché oggi festeggiamo comunque il domani, che sarebbe il 25 aprile, anche se poi ci sarà chi tra di noi dirà la sua, e ovviamente stiamo parlando del mitico Franco Iappelli. Buongiorno Franco.
Che non festeggia,
ma invece noi abbiamo un altro festeggiatore, che è il nostro redivivo Giorgio De Rossi.
Grazie
bolscevico.
Grazie del redivivo, faccio un gesto apotropaico, perdonatemi, sono
certo.
Molto da mediterraneo, sono superstizioso.
Festeggia per due, va benissimo. E allora bentornati ascoltatori di Oltrelago, che oggi avremmo voluto in realtà parlare, anche come ieri, del 25 aprile e parlare dell'ormai annosa e anche un po' bolsa e anche un po' rottura di scatole polemica che riguarda ma la Meloni è fascista, non è fascista, e a questo punto diciamola francamente, ci interessa il giusto, perché poi questo governo, le ricadute di questo governo riguardano quello che succede in Europa. E ieri la notizia ha lasciato tutti senza parole, ma senza parole perché lì per lì non se ne è capita l'evidente portata politica, salvo poi dopo le prime, diciamo, battute sull'emozione del momento, capire che per l'Italia è finita la giostra dei conti e che per il governo Meloni si prospetta un futuro fatto di finanziarie solo ed esclusivamente lacrime e sangue. In un momento il patto che è stato riscritto da Gentiloni in Europa, il famoso patto di stabilità europeo, che il nostro commissario europeo, ex premier in quota PD, ha fatto di tutto per riscrivere nella maniera, diciamo, più favorevole al nostro paese, vedrà comunque l'Italia d'ora in avanti avere necessità di tagliare per recuperare punti di PIL e equilibrare il proprio debito pubblico a quello degli altri paesi europei. Un diciamo patto di stabilità che anche Giorgetti, il nostro ministro delle finanze, ha diciamo contribuito a aveva contribuito a formulare, ma che improvvisamente ha visto la Meloni non solo astenersi e quindi voto contrario a questo patto di stabilità che anche l'Italia, ripeto, ha contribuito a, a scrivere, ma tutta l'intera maggioranza e addirittura il PD che vota contrario, per cui noi siamo stati gli unici in Europa a scrivere, diciamo, insieme a tutti gli altri 27 paesi un trattato economico sul patto di stabilità, e poi a un certo punto abbiamo tirato indietro la mano perché ci sono ragioni di calcolo politico elettorale che vedono sostanzialmente una Meloni che si troverà prossimamente su questo schermo a dover fare delle manovre senza avere una lira. Giorgetti, molti hanno pensato che fosse una sfiducia nei suoi confronti, e lui addirittura in maniera assolutamente sarcastica ha commentato: mi hanno sfiduciato, magari perché è stanco di essere lì a prendere, come si suol dire, le badilate di cacca in faccia e nel contempo trovarsi dall'altra parte una Giorgia Meloni che dice ai suoi elettori: cambieremo il patto di stabilità per avere più fondi per l'Europa, e dall'altra parte gli votano tutti contro un accordo che i suoi stessi avevano sottoscritto. Insomma, quasi un paradosso. Ma allora, Franco, dove stiamo andando, al di là di quella che è la questione meramente elettorale del momento, in cui la Meloni forse è stata costretta a votare così perché andiamo verso delle elezioni europee dove lei ha promesso Mari e Monti e prometterà Mari e Monti senza però avere una lira per poterlo fare?
Certo, la situazione è drammatica, questo è fuori discussione, ma lo sapevamo da un bel pezzo, insomma. Il mistero, chiamiamolo così, insomma, l'interrogativo del perché anche il PD abbia votato praticamente contro, cioè si è astenuto, ma insomma è un voto contrario. Secondo me deriva anche questo da motivi elettorali. Mi spiego. Cioè, né maggioranza né opposizione, in Italia parliamo, vogliono affrontare le elezioni europee sventolando la bandiera dell'Unione. Cioè,
sì, esatto.
Tutti vogliono prendere le distanze dicendo ma l'Europa è matrigna quindi prendiamo le distanze e intanto mettiamo i bastoni tra le ruote, anche perché da quello che ho capito è vero che è stato approvato a grandissima maggioranza, eccetera, però mi sembra che c'è una ratifica che deve essere dell'esecutivo di un altro organo che deve essere all'unanimità, quindi insomma
sarà divertente. Voglio vedere dove ti vai a nascondere mentre
esatto
voti.
quindi insomma poi ricordiamoci sempre una cosa. Adesso la prendo alla larga, ma la prendo alla larga per un motivo semplicissimo, perché oltre quello che t'ho detto, onestamente la mia analisi non riesce ad andare, perché insomma dovrei essere nel cervello sia della Meloni sia della Schlein, dico, perché hanno fatto questo e perché lo hanno fatto insieme, cioè questo è il grande
ma ciascuna per motivi diversi,
penso di sì, però con un obiettivo comune, che è quello di presentarsi agli elettori dicendo:
questa è Europa matrigna,
non è colpa mia, se ci fossi io, eccetera eccetera eccetera, no? Non vedo altre cose. E poi in cauda venenum, come si diceva una volta, nella coda mettiamoci il veleno a pensar male, eccetera eccetera,
ci fa peccato ma ci si coglie, sì.
C'è sempre la manina atlantica, la manina atlantica che la Meloni cioè gli americani vogliono scassare l'Unione Europea da, certo, da tempo immemorabile,
sì,
oramai.
Ma non riesco a vedere il legame con questa votazione, anzi con questa non votazione che hanno fatto ieri.
Beh sì, questo è vero. Beh, il legame...
l'hai fatta tu la legge in sostanza.
Sì, ma il legame è sempre quello: più difficoltà all'Unione Europea, più qualcuno oltre Atlantico gode.
Sì, però io quello che non riesco a capire, perché sono dotato di intelligenza medio-bassa, penso.
Beh, dai,
non però tu fai una legge e poi non te la voti, te voti contro. Cioè, beh, sono dipende. Affascinato da questi meccanismi della politica.
Non li conosciamo. Cioè,
non mi fa rimpiangere le mie decisioni, no, di lasciar perdere tutto, sinceramente. Poi dice, vai a votare. Ma che vai a votare? No, ma stiamo scherzando. No, allora... questa è la Basilicata, il 49% dei votanti.
Cioè, sì, esatto.
Andiamo verso medie americane degli anni 80.
Esatto, ma allora qui c'è un motivo veramente molto, molto basso che è legato a questo voto contrario. Ed è l'incapacità prospettica di manovra rispetto ai conti italiani. Cioè, tu non avrai più la possibilità di fare, se con la sottoscrizione di questo patto, e non ce l'avrai comunque perché tanto l'hanno votato tutti gli altri, sei stato solo un voto, sì, contrario, quindi tu non avrai la possibilità più di spendere una lira, perché siccome devi rientrare all'interno di parametri molto stringenti che riguardano il tuo deficit, e tu devi fare i conti con il debito pubblico. Cioè, per una volta questo documento ci mette davanti a un problema che riguarda appunto il come sono stati spesi i soldi fino a questo momento negli ultimi 50 anni. E se non rientri in questo parametro, non potrai che essere una zavorra per l'Europa. Si ricorda il tempo in cui per molto meno la Grecia fu strapazzata e messa nelle condizioni di essere l'esempio per tutti. O fate come diciamo noi, oppure fate la fine della Grecia, che era il tempo diciamo in cui Draghi non stava ancora alla BCE, ma stava in altre stanze. E tra l'altro, parentesi, c'era la signora che adesso sta alla guida della BCE, certo, che stava la signora Lagarde. Io ho sentito recentemente una lunga intervista a Varoufakis, Yanis Varoufakis, che ricordiamo, sì, sì, all'epoca era l'illuminato ministro delle finanze, che tentò in tutte le maniere di salvare la Grecia non riuscendoci e che adesso vive in America perché vive di altro.
Beh, lui è un insegnante universitario, lo era anche all'epoca, sì, e smise, si congedò per andare a, esatto, fare il ministro delle finanze in Grecia.
Esatto, la cosa che lui diceva è che sostanzialmente un'Europa fatta in questa maniera non ha molto senso, perché appunto sono tante realtà una divisa dall'altra. Adesso c'è anche il discorso del voto europeo, a cui tu dovrai comunque come partito di maggioranza promettere di dare qualcosa, e invece guarda caso, proprio in virtù di quello che è successo ieri, immediatamente anche quello che veniva considerata la mancetta fiscale che il governo voleva promettere in vista delle elezioni europee, i famosi 80 euro, sempre 80 euro, non 100 euro eccetera, 80 euro di bonus fiscale per avere degli sgravi sull'IRPEF, cosa succede? Sono stati immediatamente cancellati perché non ci stanno più. Cioè, alla luce di questo patto che abbiamo anche non sottoscritto, ma che subiremo, non ci sarà più una lira. Il famoso bonus tredicesimi l'avevano voluto chiamare, non ci sarà più, non ci sarà più, e quindi noi sostanzialmente abbiamo un paese in cui la Meloni dovrà andare davanti agli elettori dicendo bambole, non c'è una lira, e andare davanti agli elettori dicendo questa cosa non è bello per nessuno. Certo, non è bello per la Lega, che in questo momento sta peggio della Meloni sotto il profilo dei sondaggi. Sicuramente non è bello per Forza Italia, che ha come diciamo suo leader uno come Tajani, che dentro l'Europa si è formato, perché possiamo dire che come leader lui è nato in Europa. In Italia Totò era abbastanza una quattordicesima fila.
Beh, quindi... era stato, scusa per la cattiveria, ma era stato pluritrombato una volta.
Sì,
no, una volta alla Camera nelle elezioni al collegio e la seconda volta come aspirante sindaco di Roma.
Sì, lui voglio dire, poi, di trombature ne conoscete parecchie, sa come
ebbe,
si fa.
Ebbe questa... chiamiamola allora, che sembrava una sinecura per il Parlamento europeo, e fu la sua fortuna.
Esatto, esattamente. Fu la sua fortuna, perché lui è un uomo fortunato, però questo non toglie la sostanza di quello che stiamo dicendo, perché ovviamente la Repubblica oggi titola UE il patto tradito, perché ovviamente è tradito anche dal PD, ma in particolare da chi come Giorgetti ha contribuito nell'ultima parte a farlo diventare tale. L'Europarlamento approva a larga maggioranza le nuove regole di stabilità, ma i deputati italiani si astengono, votano no. Volta faccia delle destre, nonostante il governo avesse approvato la riforma, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega non l'hanno sostenuta. Insomma, ragazzi, stiamo davanti a una situazione che è molto più complessa di quello che si pensa, che si potrebbe pensare. Cioè, è un fatto che mette a repentaglio la prossima manovra finanziaria. E il DEF, cioè, a questo punto è tutto da riscrivere. Laddove poi ricorderete che la Meloni aveva presentato un DEF senza numeri, proprio in attesa di sapere come sarebbe andata a finire questa faccenda. E adesso vogliamo proprio vedere che numeri ci mette. In tutto questo, ovviamente, tutto questo sarà diciamo messo da parte, perché a Pescara la Meloni nei prossimi giorni, il 28, presenterà la sua candidatura alle europee, per cui lei scenderà in campo in prima persona, e quindi passerà tutto, diciamo, secondariamente. Però è importante oggi la vignetta di LK, perché ci riporta al dibattito dei giorni scorsi, in cui lei, un giornalista, gli si avvicina con il microfono: oddio, mo questo mi chiede se so antifascista, e quello dice invece: mi scusi, mi spiega il voltafaccia in Europa sul fatto, sul patto di stabilità? E lei gli risponde: senta, ma non era meglio se mi chiedeva se era antifascista? Questo per far
bellissima,
capire,
bella,
ecco, per
bella.
Far capire che c'è sempre un peggio nella vita, no? E allora, incoerenti e inaffidabili, la retromarcia della destra ci allontana dall'Europa. Ci allontana dall'Europa, e però, insomma, vogliamo dire anche una cosa, che se diciamo Atene piange, Sparta non ride, perché dall'altra parte c'è stato, come lo dicevamo anche ieri, un surreale dibattito che ha impegnato i vertici del Partito Democratico per ben due giorni, solo ed esclusivamente per parlare del nome di Elly Schlein sul simbolo da portare alle europee. Ora, in questo contesto, un partito d'opposizione che è, diciamo, si comporta in questa maniera, ma non vi viene voglia, voi che ci ascoltate, ma anche a me, a Giorgio, che poi in fondo ne sappiamo forse più di sinistra che di destra, di andare sotto il Nazareno a tirargli un paio di sanpietrini? Come la vedi, Giorgio?
No, vabbè, ma io non vorrei tornare sempre ai soliti discorsi, però quando c'era il Partito Comunista, al quale
quando c'era lui, caro lei,
quando c'era, sì, quando c'era, quando c'erano loro,
quando
più che lui, perché
quando
eravamo loro,
quando c'era Enrico,
non c'era un solo uomo al comando. Comunque, no, non esistevano manifesti del partito con scritto vota e il cognome di qualcuno e il nome del candidato. C'era solamente vota PC, punto. Poi ognuno dava la preferenza a chi gli pareva.
Ma questo sono d'accordo.
Allora, pensa te la differenza con una che mette il nome sul simbolo, come hanno fatto Berlusconi, Salvini.
Ma sì, ma è una roba che non ma una cosa che a sinistra non esiste. Non esiste il partito personale.
È ridicola pure a destra.
È ridicola pure a destra.
È una cosa ridicola. Anche perché, cioè, è veramente la politica transeunte. Levato il leader, non ho capito, cioè, boh, vabbè, insomma.
Comunque, no, no, no. Oggi per esempio si parla, tra l'altro, parentesi, dopo parleremo di un caso che riguarda Trevignano, che ovviamente ieri ha visto una svolta epocale nella questione della, tra virgolette, madonnina di Gisella Cardia, perché insomma c'è stato un sequestro importante, ma questo ne parleremo più in là. Intanto c'è sempre, ovviamente, in tutto questo contesto, che sembra un contesto veramente surreale, in cui appunto la destra e la sinistra sembrano due specchi di una medesima medaglia di disastro epocale, ideologico, sociale e politico, c'è la questione Scurati, che ancora tiene banco. Meloni venga in aula, il CDA della RAI che liquida il caso, però ieri io ho assistito, e non so voi, ma io ho assistito a un surreale dibattito televisivo in cui si faceva, si continuava a dire, ma la Meloni è fascista o è antifascista? La Meloni è fascista, viene da quella scuola lì, sicuramente parlare di afascismo, come diceva qualcuno, è una contraddizione, perché dire afascista significa sostanzialmente cristallizzare il periodo fascista legato solo al periodo storico, quindi a quando c'era Mussolini, e non è vero, perché poi quella mentalità continua a camminare sulle gambe di Giorgia Meloni e di tutti quelli come lei che adesso stanno al governo, quindi è inutile che poi parliamo di cose che sono evidenti a tutti, ma noi gli stiamo a fare un favore, come diceva ieri il povero Di Battista, perché continuiamo a parlare della sua fascistitudine e non parliamo del fatto che il governo non sta facendo assolutamente niente.
Punto.
In più non parliamo del fatto che abbiamo un debito pubblico spaventoso, che non si mette mano alla sanità, che la scuola è devastata, che non esistono posti di lavoro, che non si sa per quale motivo sta ancora in piedi l'INPS, speriamo ci stia ancora a lungo, perché comunque è quello che al di là delle pensioni dà anche le casse integrazioni di aziende che non vanno più avanti, perché comunque sono il fisco
decotte.
È decotte. Allora siamo davanti a un sistema paese che sta crollando e noi, come dire, buttiamo la palla in tribuna interrogandoci sul fatto se la Meloni è fascista o non è fascista.
Però,
la Meloni è semplicemente incapace,
però,
punto.
Fammi, tu sai che io sono estremamente critico nei confronti sia di questo governo sia di Fratelli d'Italia per motivi completamente opposti a voi, nel senso che mi sembra troppo poco, ecco, mettiamola così. Sul discorso della mentalità avrei da obiettare, perché insomma non mi sembra proprio per gli rami che ci sia la mentalità del ventennio di certe cose, ma il discorso, però, ecco, vorrei spezzare una lancetta, ecco, più che una lancia,
dell'orologio proprio.
Sì, proprio una cosetta così infinitesimale. Cioè, tu hai elencato una serie di cose, però ricordiamoci una cosa, che loro siano inetti e incapaci di porre mano alla soluzione di questi problemi è vero, però bisogna ammettere due cose: che questi problemi si protraggono da decenni e che non l'ha provocati la Meloni, e la seconda cosa è che trovare una soluzione a questi problemi, per come sono diventati e per come si sono ingigantiti, è veramente, cioè, qui non è più un problema di chi sta al governo, qui è un problema di emergenza nazionale.
Ma certo,
il problema della Meloni non è quando, se lei ha creato noi problemi, sappiamo che ci stanno da sempre, il problema è quando lei ti dice che il suo governo ha fatto più di ogni altro per la sanità, quando sappiamo tutti che hanno tagliato un miliardo e passa,
esatto,
delle cose. Quindi non è che mi può far passare le cose sotto al naso e pensare che io non me ne accorga, perché poi la situazione della sanità è sotto gli occhi di tutti.
Beh, ma ci sono state, guarda, voglio continuare a spezzare la lancetta, ricordati quello che hanno fatto prima della Meloni, soprattutto a livello regionale, cioè ti parlo del degrado del Forlanini, o te parlo della chiusura dei giornali, degli ospedali,
siamo a breve,
degli ospedali locali, se vi ricordate
all'epoca, governatore
Bracciano era a rischio, c'era
governatore Storace, volevano vendere il San Camillo ai privati e poi prenderlo in affitto, con il risultato che dopo 2 anni i soldi dell'affitto sarebbero finiti, avresti dovuto continuare a pagare l'affitto ai privati, capito?
Sì, esatto.
Sfondi una porta aperta.
Questo è quello che ha fatto il centrodestra per la sanità.
Sfondi una porta aperta, anche perché io, per esempio, una delle cose che trovo effettivamente abominevoli è l'istituto delle visite intramegna.
L'intramegna è una cosa, ma io non so se esiste in un altro paese civile
ma
del
è
mondo,
una cosa, cioè tu praticamente non è che mi, cioè se vuoi essere visitato in tempi ragionevoli paghi e vieni visitato dallo stesso specialista, dallo stesso medico a cui avresti diritto di
che
essere
che la mattina non aveva
gratis,
tempo per visitarti la mattina, esatto, però il pomeriggio,
però il pomeriggio ce l'ha,
con le attrezzature nostre,
cioè, poi lasciamo perdere le convenzioni, racket delle convenzioni. Io mi ricordo certi discorsi proprio fatti a destra, come vedi, di qualcuno che quando Storace era presidente della regione mi raccontava di la consorte di un noto leader politico per avere la convenzione di un laboratorio di analisi, raccontava in una telefonata, sono andata a sbattere il culo da Storace, insomma, che forse qualcuno se lo ricorderà, ma lasciamo perdere cosa.
Sì, certo.
Cioè, voglio dire, è uno schifo totale qui, ma non è il problema se destra e sinistra, è il problema che non se ne esce, cioè dobbiamo renderci conto che con i mezzi normali non se ne esce. Quali sono i mezzi straordinari? Saperlo.
No, i mezzi straordinari non ci sono, cioè ci vuole un qualcuno che lo
faccia.
Il
punto drammatico, secondo me, è che spostano l'attenzione delle persone su cose che sono assolutamente superflue. Cioè, a me personalmente, se la Meloni e Salvini domani vanno al 25 aprile, non solo non me ne frega niente, ma non ce li voglio. Che è una cosa diversa, capito?
Sì.
Allora, estorcere la confessione a Meloni o a chi sia, sei antifascista sì o no, ma che me ne frega?
Serve.
Cioè, l'antifascismo si vede nei comportamenti, nella vita di tutti i giorni, nelle concezioni della tua vita, nel rispetto degli altri che c'hai.
Questo è il fatto. Allora, questa è la versione del simpatico oramai bolscevico lacustre, però c'è la versione un pochino più come si può dire, politicizzata e più analitica della compagna Polidori. La versione della compagna Polidori, che è un'astuta commentatrice politica,
mi piace l'astuto,
è una callida.
Non l'avevo mai sentito.
Callida è molto bella.
Callida,
poi ci spieghi che cosa vuol dire, perché io
sempre
non lo so.
Astuta.
Sempre astuta.
Callidus, cari miei. L'abbiamo fatto il classico in tempi
Io no,
tempi
quello
seri,
che frega, capito?
In tempi seri.
Sì,
tempi
sì, ma
seri.
Latino l'abbiamo fatto tutti. Che, insomma,
poi
a proposito
di liceo classico e di governo Meloni, vi racconto una cosa successa a un liceo classico l'altro giorno, che è una meraviglia, è veramente indicativa.
Allora, fammi prima illustrare.
Vai.
La questione, e lo sa benissimo la callida Elena,
la callida,
è che questo non serve ad avere consensi. Le accuse, sei fascista, non sei fascista, dimmi se sei antifascista e così via. Serve semplicemente a dividere politicamente l'umanità in buoni e cattivi.
Sì.
E sul fatto dei buoni ci si campa come
attribuisci una patente,
è una
è
patente
quello che dicendo,
permette
per poi...
ma permette ad alcuni circoli, ad esempio, la cosa consente questo? Consente, noi parliamo della RAI e la compagna Elena lo sa benissimo, che tutte i capi struttura, coloro che hanno possibilità di spesa, al 90% è tutta gente di sinistra. E da lì non la schiodi, perché? Perché c'è...
No, adesso non è più così, comunque vai avanti.
No, ma parlo della RAI, ma potrei parlare di decine di altre situazioni. Cioè, voglio dire... la patente funziona come conservazione reale del potere,
lo stato delle cose esistente.
No, io parlo di quella, chiamiamola sì, chiamiamola pure così, egemonia politico-culturale, cioè che a un certo momento non è il problema del ministero, del coso e tutto quanto, è il problema del potere sostanziale che deve avere come imprimatur il discorso dell'antifascismo, un discorso dell'antifascismo che è puramente strumentale, perché dopo 80 anni dalla fine del fascismo
i fascisti ci sono ancora,
ma ci stanno i nazisti addirittura, ci stanno in Italia, fascisti.
No, allora,
no, e questo è un dibattito, mi piace questo dibattito.
Non solo ci sono ancora, ma hanno rialzato adesso la testa in virtù delle elezioni, perché come dicevamo prima dell'inizio della trasmissione, il problema non è se ci sono o non ci sono i fascisti. Il problema è che qualcuno li ha nuovamente legittimati attraverso un voto democratico, purtroppo, alla diciamo alla gestione del potere.
No, soprattutto assumono dei ruoli in quanto tali, esatto, in quanto fascisti. Perché c'è gente incapace, potrebbe essere fascista e capace, bravo, perché, come il tuo amico, che non mi ricordo mai come si chiama, che mi piace tanto. Quello siciliano,
butta fuoco,
perlomeno una persona capace in grado di pensare, di scrivere, esatto, eccetera, per cui a me se è fascista o no non me ne frega niente, perché ha il diritto di pensare quello che vuole e la sua vita è conseguente al suo pensiero e non rompe l'anima a nessuno, soprattutto.
Sì, non vero, solo, ma c'è anche
questo è fatto, non è va organizza dall'olio di ricino la gente per strada. Questo voglio dire.
Sì, però vedi, quando tu vedi che la gestione della cosa pubblica è affidata a quelli che ci stanno,
certo,
perché non ce n'hanno altri, e allora ti trovi
quando
uno
è stato
come
sindaco Alemanno.
Esatto.
Allora, Alemanno, chiamalo Aledano, come vuoi, comunque sono entrati più dirigenti all'AMA
di
quanti scopini non ci fossero per strada, perché erano tutti gli ex picchiatori, amici suoi, delle sezioni del Fronte della Gioventù, del Movimento Sociale, quello che era, che ha dovuto imbarcare tutti prima che dicessero quello che hanno fatto prima. L'AMA è così,
l'ha imbarcati per contiguità ideologica, certo, ma non è per i gatti non esistono.
Allora, era ricattato, è stato proprio di un premio.
È diverso,
Però allora tutto il caso Scurati è venuto fuori per l'incapacità gestionale di due dirigenti Rai, di cui uno diventerà il prossimo amministratore delegato, che è Giampaolo Rossi, che io ricordo quando lavorava ai prodromi di quella che sarebbe stata la Rai Web, cioè tutta la parte web della Rai, che ancora all'epoca se ne parlava solo come qualcosa di futuribile. Io purtroppo stavo in quel periodo, lavoravo in Rai, quindi conoscevo perfettamente Giampaolo Rossi, che era considerato un minus. Un altro personaggio che conosco da quando era piccolo, perché purtroppo per me ho frequentato e continuo a frequentare Stampa Romana nei tempi non sospetti, uno come Paolo Corsini, io me lo ricordo che faceva il precario e veniva nei direttivi di Stampa Romana a dire bisogna fare assumere anche quelli di destra in Rai, cioè se stesso. Poi Paolo Corsini non è mai stato un'aquila e io insomma ne sono assolutamente, cioè, tocco con mano perché la persona la conosco, però siccome non ce n'avevano altri l'hanno messo a fare un determinato tipo di ruolo. Certo. Angelo Mellone è un altro di quelli che posso dire è uno che se guarda allo specchio e vede solo se stesso, per cui al di là di fare il fine intellettuale, il piacere, un ego ipertrofico tale che non comanda niente, è incapace, totalmente incapace. Allora stiamo parlando di persone che lì non ci sarebbero mai dovuti stare, ma siccome la destra altro non ha, ci mette quelli.
Certo, certo.
Perché si occupano le poltrone, perché del paese, di quello che di come funziona la RAI, ma così come di come funziona il ministro, di come funziona l'istruzione, ma ci avreste mai messo uno come Valditara a fare il ministro dell'istruzione?
Aspetta un attimo, perché adesso ti racconto un episodio di Valditara, era quello al quale facevo cenno poco fa quando tu parlavi dei licei classici quando erano una scuola seria. Allora, secondo me ancora sono una scuola seria i licei classici. Comunque, qualche giorno fa c'è stata una festa che si fa da 10 anni celebrando i licei classici in tutte le scuole ovviamente in tutti i licei classici d'Italia. Si fa una giornata dedicata al liceo classico e si parla di perché, per come, eccetera, eccetera. Fino a qui tutto bene. È stato ovviamente inventato da un professore del Meridione, perché lì c'è la Magna Grecia e lì si capisce quale sia stato l'apporto dato dalla cultura classica alla costruzione della società italiana, e c'è stato un intervento del ministro Valditara. Allora, video al quale siamo stati sottoposti, io mi sono alzato e me ne sono andato, sono uscito perché Valditara mi pare troppo ascoltarlo, poi ho visto che sul video c'era scritto 27 minuti,
mamma mia.
Che dovrà di 27 minuti Valditara, lo sai Dio. Comunque, Valditara si è presentato con lo stemma della Lega con Alberto da Giussano all'occhiello. Allora già l'hai fatta fuori dal vasetto,
sì.
Perché se tu sei un ministro della pubblica istruzione e ti rivolgi agli studenti, non te metti lo stemma del partito.
Esatto.
All'occhiello.
Certo.
Dopodiché il ministro della pubblica istruzione leggeva il suo intervento. Allora vuol dire che sei un analfabeta, che non sei in grado di comunicare a dei ragazzi che vanno dai 14 ai 18 anni l'importanza del liceo classico in Italia. Ma non è finita. Il collegamento è saltato perché poi si sa che l'Italia, poi che è un paese, la settima potenza del mondo e tutto quanto, per quanto riguarda l'informatica, i collegamenti, è sì. Molto peggio del terzo mondo, perché certo. Il Brasile funziona, l'Africa funziona, l'India non ne parliamo, l'Italia no, non funziona un cacchio a livello informatico. E la stessa cosa, poi sono arrivati i ragazzi e dice: allora leggiamo noi una cosa. Era la stessa identica che stava leggendo Valditara.
Esatto.
Quindi significa che per la festa dei licei classici il Ministero della Pubblica Istruzione ha preparato un comunicato che doveva leggere Valditara con stemma d'Alberto De Giussano all'occhiello, e che è stato mandato in tutte le scuole come una velina che i ragazzi dovevano leggere dopo che l'aveva già letto Valditara in diretta televisiva.
Beh,
è una cosa ignobile. Allora, c'hai per ministro un analfabeta, c'hai una cosa che non funziona, un tubo, ringraziatemi perché ho detto tubo, e questa è la situazione. Questi sono ministri del governo del centrodestra, c'è Lollobrigida, c'è Valditara, c'è la Bernini che è de plastica e non si sa che dice, perché non si sa che dice, straparla. Questo è il livello di questo governo.
Hai perfettamente ragione, ti dirò di più, che nell'elenco della spesa, diciamo, degli inadeguati al potere, dobbiamo anche metterci tutti quelli che in questo momento, per esempio, si stanno occupando, tra virgolette, della cosa pubblica a livello di conti, perché poi, allora, Giorgetti lì è l'unico intelligente, ma Giorgetti gioca da libero sostanzialmente.
Infatti Giorgetti ha preso sganassoni ieri da tutte le parti, PD compreso.
Bravo. Allora, lì è l'unico, perché poi se tu pensi che Salvini fa il ministro dei trasporti, ti viene male.
Salvini ministro,
ok? Quindi ci abbiamo una veramente pletora di persone di inadeguati al potere che in questo momento, con una situazione internazionale, come non ci stanchiamo di ripetere, assolutamente drammatica dal punto di vista bellico, dal punto di vista economico, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale, ci vorrebbero quantomeno due o tre teste, ne basterebbero due o tre per, come dire, rimettere le cose insieme, e invece noi continuiamo a romperci le scatole e a pensare se la Meloni è fascista o non è fascista.
Allora, in tutto questo, a me se Valditara è fascista o no, secondo te me ne frega niente?
Ma non me ne può fregare di meno.
È
incapace.
Punto.
E quello che dicevano ieri in televisione era esattamente questo, lo dicevano alla 7, per dire la verità. Cioè, a me di dare ragione a Alessandro Di Battista mi viene male, pensando a quando ho visto entrare Alessandro Di Battista insieme alla pletora grillina dentro il Parlamento con le scatolette di tonno in mano,
con la priscatole,
okay? Però ieri diceva una cosa, anche lui un po' cresciuto nel tempo lo è, diceva una cosa di straordinaria tranquillità, cioè: signori, noi stiamo guardando il dito e non la luna. Perché la luna è che l'Italia sta andando a rotoli, e continuiamo a interrogarci se la Meloni sia più o meno fascista. Che la Meloni sia fascista non ce ne frega nulla, però che si veda il suo fascismo dalle azioni, questo è un dato assolutamente di fatto, perché una delle altre notizie di cui volevamo parlare oggi riguarda l'aborto. Allora, che si continui a parlare dell'aborto dopo quanti anni, non so, è stata approvata la legge, era nel 78, mi sembra di ricordare, ora esattamente il mese non me lo ricordo, siamo ancora a parlare di una 194 che nessuno nel centrodestra osa toccare, perché ovviamente è un boomerang pazzesco, ma fanno di tutto per smontare quello che è smontabile in una legge che comunque non funziona, perché lo sappiamo. Certo. Meglio, l'abbiamo detto fino allo sfinimento, in Italia abortire è un problema perché ci sono i medici obiettori di coscienza che stanno all'interno dei reparti di maternità e di ginecologia degli ospedali, che se non sono obiettori di coscienza non fanno carriera, perché la maggior parte delle strutture è cattolica, come e quindi sostanzialmente tu vai a piangi.
Ma una società normale dovrebbe essere proibito ai medici che hanno problemi di coscienza di fare quella cosa, scusa, perché se io ho problemi col cancro non mi mettono al reparto oncologia.
Esatto.
Se io ho problemi di coscienza a curare uno che c'è il cancro perché mi fa impressione, io devo fare un altro lavoro.
Esatto.
Ma non un altro.
Benissimo.
Puoi fare il medico, ma non stai a ginecologia.
Benissimo.
Punto.
Benissimo. Qui invece, ieri è stata in Senato, ha approvato l'emendamento al decreto del PNRR, che non si capisce che cosa c'entri col PNRR, la norma che prevede che le organizzazioni pro vita entrino nei consultori.
Sì, certo.
Ma vi sembra normale?
Certo.
Ma vi sembra normale? Allora, questa è una roba che urla vendetta, e io spero che poi, affastellandosi tutte queste cose, poi qualcuno si renda conto che questo governo non può andare avanti ancora per molto con questi presupposti. Parentesi, sicuramente, come abbiamo detto, dopo le elezioni europee e probabilmente a settembre o dopo la finanziaria ci sarà un rimpasto, ma sarà una finanziaria che non avrà una lira, perché l'Europa ci impone di rientrare del debito attraverso un taglio dell'1% annuo del PIL, ma se noi non ci abbiamo manco la crescita dell'1%, sì, dove caspita andiamo? Certo. E ringraziatemi, come ha detto Giorgio prima, perché ho detto caspita.
Esatto.
Abbiamo un disastro totale. Però nel PD ci abbiamo il dominio delle correnti. Perché? Certo. Perché la Schlein è, anche lei, poveraccia, è ostaggio di un partito dove praticamente sono tutti uno contro l'altro armati e si discute per due giorni interi se mettere il suo nome del simbolo, e anche lì lancia fiamme. Quindi è una situazione complessivamente, diciamo, pazzesca. Allora, mancano pochi minuti alla fine, un quarto d'ora alla fine della trasmissione, ma io vorrei parlare adesso di una questione che riguarda Trevignano. Perché? Perché non perché abbiamo finito di parlare delle cose importanti che riguardano il mondo, ma perché ieri abbiamo avuto, come dire, un sobbalzo di orgoglio, ma nello stesso tempo un sobbalzo di dignità, se possiamo chiamarlo in questa maniera, venendo a scoprire che nella notte i vigili urbani e i carabinieri di Trevignano, su input dell'amministrazione comunale, hanno dato il via al sequestro preventivo dell'area che riguarda il Campo delle Rose, ovvero quello che l'associazione Madonna di Trevignano ETS ha utilizzato nel corso di tutti questi lunghi 8 anni per mistificare un evento soprannaturale, che di soprannaturale, come ha detto il vescovo di Civita Castellana, che ricade nella diocesi Trevignano, ricade nella diocesi di Civita Castellana, non ha niente di soprannaturale. Ebbene, dopo una lunghissima lotta anche fatta da parte del Comitato della Legalità, che ha dovuto, come dire, costituirsi per costringere le amministrazioni comunali recalcitranti a utilizzare le armi che la legge consente per far rientrare appunto nella legalità un terreno che era stato adibito a tutt'altro, e nonostante fosse vincolato perché all'interno di un parco naturale. Ebbene, ieri i vigili ci hanno messo i sigilli, al cancello, hanno posto l'area sotto sequestro, ma la cosa molto bella è che hanno sequestrato anche le sedie, hanno sequestrato le lampade che ci stanno all'interno, sì, e hanno portato via un bel po' di arredi, tra virgolette, sacri. Allora, tutto questo c'ha, al momento io l'ho salutato felicemente dicendo oh che bello, finalmente hanno fatto qualcosa. Il risultato è stato però di riuscire di conoscere anche un altro aspetto giuridico, ovvero che loro sì hanno fatto un sequestro preventivo, però hanno fatto un sequestro preventivo dicendo sostanzialmente al GIP che c'è la possibilità della reiterazione del reato, reato che appunto insiste sul fatto che quell'area è utilizzata a sproposito, non rendendosi conto che la reiterazione del reato dopo 8 anni che c'è questa manfrina potrebbe non essere giustificata. E allora che cosa succede? Succede che quel GIP potrebbe nel giro dei 10 giorni non dare l'assenso alla conferma dell'atto di sequestro amministrativo dell'area. E quindi quella, diciamo, quel momento di ilarità generale, quel momento di grande gioia generale, finalmente hanno fatto qualcosa, potrebbe vanificarsi davanti al fatto che durante i precedenti 8 anni non hanno fatto niente. E quindi torneremmo, come si fa per il Monopoli, dal via. Allora, diciamolo subito senza tema di smentita, che se nel caso in cui il GIP dovesse come dire, rifiutare di convalidare questo sequestro, il che testimonierebbe peraltro che il comune ha agito senza prima sentire la Procura della Repubblica, per il Comitato della Legalità si imporrebbe un'azione, diciamo, molto pesante, perché a quel punto sarebbe dimostrato plasticamente che la causa di tutto è dovuta all'inanità che negli ultimi 8 anni il Comune ha dimostrato su questo fatto. E quindi saremmo poi costretti a qualche denuncia formale importante, perché ci troviamo davanti a una questione che non può essere, come dire, superata semplicemente come vabbè, è andata così. Perché lì ci sono degli interessi importanti, ci sono degli interessi che vanno oltre il discorso della credulità popolare e il discorso del come questa signora, che è Gisella Cardia, ormai conosciuta, ahimè, alle cronache, ha costruito la sua fortuna. Qui c'era qualcuno che ha guardato a quel tipo di avvenimento e a quel tipo di fenomeno, e ovviamente stiamo parlando di un fenomeno a questo punto ha delle connotazioni di reato penale, come un qualcosa dove ci si poteva guadagnare sopra parecchio. E proprio perché noi non abbiamo intenzione di trasformare Trevignano, per dirla con le parole che ha usato Franco in tempi non sospetti, Međugorje de no altri, che poi è stato uno slogan che ha fatto molta, diciamo, molto scalpore, e noi continueremo, come si suol dire, come Comitato della Legalità, a stare sul pezzo, e continueremo a metterci di traverso davanti a tutte le possibilità che qualcuno dica vabbè, signori, come in questo paese lo dicono un po' tutti, è andata così, facciamocene una ragione, scordiamo sul passato. Allora, perché ho voluto fare questo tipo di digressione? Perché questa storia della Madonnina di Trevignano Romano è un po' lo specchio del paese, dove la burocrazia, l'incapacità gestionale, ma soprattutto l'inadeguatezza gestionale di persone che stanno a fare a svolgere ruoli politici e amministrativi e non sono adeguati a farlo, poi provocano solo ed esclusivamente dei grandissimi casini. E quindi bisognerebbe ritornare alla questione che uno non è che va a fare il ministro, il sottosegretario, il presidente del consiglio, il dirigente RAI, il sindaco, se non è capace di farlo. Perché se no va a finire che quando l'Europa ci dice che dobbiamo tagliare il nostro deficit e tornare ad avere un equilibrio economico, perché dobbiamo rientrare di un debito pubblico spaventoso, non sappiamo che cosa fare, perché quelle teste che abbiamo non hanno la più pallida idea di come uscirne. Questo è il sistema paese. Vorrei sapere che cosa ne pensa Giorgio, e vorrei sapere che cosa ne pensa Franco. Vi ho intristito.
Sì, molto.
È un po' sì,
Lo so, molto, però io molto. Ho fotografato la realtà.
Sì, c'è poco da aggiungere, però scusa Elena.
Voglio sapere la vostra opinione, io ho detto la mia.
Cioè, Cioè, questo è un paese dove non funziona quasi nulla, insomma, cioè, quindi si sopravvive alla meno peggio. Oh, io dico sempre che quando vedo l'angolo di una busta nella mia cassetta della posta io tremo, perché non so, cioè,
esatto, anche io è la stessa cosa,
è un continuo, cioè non sai se l'agenzia delle entrate, se la cioè, sono 10.000, esatto. Io chiamerei i persecutori, perché siamo arrivati a un punto tale che si incrociano, si sovrappongono,
esatto.
La burocrazia ti perseguita come cittadino, ti perseguita come
perché
automobilista,
perché sei conosciuto al fisco,
ti perseguita come proprietario di casa, ti perseguita come, cioè, non lo so, come spettatore,
esatto.
Cose, cioè, è un continuo, cioè non c'è una cosa che, ecco, tu dici, parli di regime totalitario, ma io vi invito a una riflessione. Cioè, ma il totalitarismo è solo quello apparente, rosso, nero, con gli stivaloni, con le parate sull'armata della Piazza Rossa o a Via dell'Impero? Non è solo quello? Oppure il totalitarismo è quello pervasivo che ti entra dentro casa e ti condiziona, ti espropria?
Allora, quando gli inadeguati sono al potere, continuo, scusatemi, a parlare di queste simpatiche persone che comunque poi alla fine svolgono quel ruolo che dici tu, Franco,
però
fanno i persecutori perché non sanno fare altro.
È sempre antecedente.
Sai, voglio dire, è molto semplice non pensare all'alternativa possibile rispetto alla persecuzione. Hai quella possibilità e vai avanti, capisci? Cioè, il problema fondamentale è questo, che oramai non se ne esce, perché la spirale è una spirale che ti chiude all'interno di un sistema che purtroppo o fa così e cerca i soldi dove può, oppure va a ramengo, perché la possibilità è che questo... Noi facciamo la fine dell'Argentina tra un po', Cioè, la possibilità di rientrare dell'1% del PIL è fuori da ogni logica in un paese che ha una crescita dello 0,2-0,3%. Dove troviamo l'1%? È questo che mi domando. Ma se
siamo arrivati al deficit record del 7,4%.
Esatto.
Anche se lo trovi, allora... Anche se lo
dove
trovi.
Lo trovi?
No, no, ma lascia perdere, lo trovi. C'è il miracolo. Lo trovi, allora quell'1% lo devi destinare alla riduzione del debito.
Certo.
Morale della favola, tu non hai avuto l'1% d'aumento del PIL.
Bravo.
Lo 0% di aumento del PIL significa recessione.
Esatto.
Al paese mio, cioè, secondo i canoni economici, parla di recessione.
Esatto.
Una volta, quando l'economia europea e mondiale, parlo di una ventina d'anni fa, 20-25 anni fa, bene o male tirava, ricordo che gli economisti dicevano sotto il 2% è recessione.
Sì.
Qui vedere un mezzo punto è l'araba fenice, oramai siamo arrivati a quel 1%, figuriamoci, insomma.
Certo.
È il paese dei balocchi, delle favole, delle cose,
ma per
eccetera,
dirti poi alla fine... Però se tu c'hai allora una persona capace che comunque ci mette non una pezza, perché poi alla fine le pezze stanno diventando troppe, diventa un patchwork, ma se tu trovi una persona che trova la soluzione per avere prospetticamente un'uscita comunque di un minimo riequilibrio, ora non ti sto pensando, il guadagno ormai è impossibile, però di un minimo riequilibrio sarebbe già molto, ma tu ti guardi intorno e c'hai Salvini, c'hai Meloni, c'hai la Schlein, c'hai questa gente qua, in Rai lasciamo perdere, e poi nel nostro piccolo ci troviamo davanti a persone che spero tanto che non sia così, ma potrebbero aver sbagliato addirittura a scrivere un provvedimento di sequestro di un'area e poi alla fine ti metti le mani nei capelli.
Però adesso per carità,
io sto generalizzando, ma
diciamo
senso è quello,
diciamo, parliamo dell'inadeguatezza della classe dirigente, perché insomma sparare sulla Croce Rossa, vabbè, oramai è assodato.
Certo.
però diamo a Cesare quel che è di Cesare. Uno ha sbagli del passato, errori clamorosi nella gestione, tra parentesi, del debito pubblico in passato, che c'è stato il famoso divorzio tra Banca Italia e Ministero del Tesoro, che da lì nasce tutto, insomma. Oh, però c'è un dato di fatto, che con la camicia di nesso, o camicia di forza per farsi capire meglio, dell'Unione Europea, dell'euro, noi il risanamento non lo potremo mai fare, perché e qui concludo, io e il bolscevico abbiamo fatto una trasmissione una volta sul ministro delle finanze di Hitler, che era un ebreo, Schacht. Schacht in 2 anni salvò la Germania a livello economico, cioè con un sistema di scambi commerciali e di apprezzamento della moneta, che noi non possiamo fare perché non abbiamo più la sovranità monetaria.
Esatto, sì, anche questo è anche
il Giappone, che c'ha un debito pubblico superiore al nostro, mi sembra il secondo debito pubblico mondiale dopo gli Stati Uniti. Il Giappone se ne impipa, perché buona parte, quasi il 90% di sto debito è con i giapponesi, con se stessi, e va tranquillo, sereno, beato. Perché lo yen è una moneta sovrana, riesce a gestirla senza problemi.
Par di capire da questo discorso che poi alla fine succederà qualcosa, perché è inutile che noi continuiamo a raccontarci balle, e prima o poi dovrà succedere qualcosa, ci sarà un botto da qualche parte.
Ci sarà la grecizzazione dell'economia italiana, nel senso che poi questo 1% loro lo toglieranno dalle spese sociali, mica dalle imprese o dai guadagni delle banche.
No, ma
voglia che lei dice che ha messo, hai visto com'è tornata indietro sulla tassa sui superguadagni delle banche?
Certo, non può permetterselo.
E quindi,
non
come
può
al solito, i soldi verranno tolti ai servizi sociali, alle scuole, alla sanità, ulteriormente.
Poi più di tanto non puoi cercare di trovare una soluzione. Allora, io oggi ovviamente chiudo qua la trasmissione, ma per un motivo, perché avremo modo di parlarne ancora, ma soprattutto perché al di là del tempo che sta finendo, è proprio una questione che non ha al momento nessuna soluzione. Non è che noi possiamo indicare, semplicemente ci limitiamo a fotografare una realtà che, chiudendola sempre con il discorso della Madonnina di Trevignano, ha visto sostanzialmente l'amministrazione comunale prendere l'iniziativa solo ed esclusivamente dopo 8 anni, dopo che il vescovo Salvi ha detto che in quel campo non c'è assolutamente nulla di sovrannaturale, quasi a sottolineare che l'amministrazione è succedanea a quello che decide Santa Romana Chiesa. E questo, per me che sono laica, è una cosa che rappresenta un insulto all'intelligenza. Spero che anche per voi ovviamente sia la stessa identica cosa, ma noi aspetteremo al varco tante persone e vedremo appunto come andrà a finire. Detto questo, io auguro a tutti domani un meraviglioso 25 aprile, perché noi siamo persone che il 25 aprile, al di là di Franco, che invece si metterà non so se sotto un...
Ma comunque io auguro... Auguro anch'io un buon San Marco. auguro, ricordatevi che è la ricorrenza della nascita di Guglielmo Marconi.
Era un altro dei amico loro.
Dei sodali.
Un genio, scusate.
Mondiale.
Non abbiamo detto niente di diverso, diciamo che però aveva simpatia di destra.
Comunque, io invece auguro un buon 25 aprile. Domani andate tutti dai benzinai.
Sì, esatto. Vediamo
così,
quanto
per ricordo.
Così per ricordo.
Alle andate stazioni della AGI, per questa cosa.
Esatto. Andate tutti a vedere quanto costa la benzina.
No.
aumentare la benzina non mi conviene. ne compreremo poca ma la useremo bene.
Benissimo, cari signori, con questo mitico slogan che meno male che non mi ricordo di quando viene fuori.
Va bene, appunto
per questo io auguro a tutti una buona festa. Domani non ci sentiremo e l'appuntamento con Sé Stante è per martedì prossimo. Potrete riascoltare questa trasmissione sul nostro www.oltrelago.it. Un saluto caro da Elena Politori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata.